Bollettino medico informato MP3, periodo di informazione medico-scientifica mese di maggio 2013 a cura del Segretariato Italiano Giovani Medici, consultabile presso il sito www.giovanemedico.it alla voce Medicina MP3.
Alcuni farmaci anticolesterolo aumentano il rischio di diabete. Alcuni farmaci per abbassare il livello di colesterolo, ovvero le statine più potenti come atorvastatina e simvastatina, aumentano il rischio di ammalarsi di diabete. Lo rivela uno studio pubblicato sul British Medical Journal e condotto da Muhammad Mandani dell'ST. Michael's Hospital e Institute for Clinical Evaluative Sciences di Toronto.
Le donne con cancro mammario e semidensi hanno maggiori probabilità di sviluppare tumori metastatici aggressivi. Lo rivelano i ricercatori della Washington University School of Medicine e di St. Louis, pubblicando le loro osservazioni su Nature Cell Biology. È noto da tempo che le donne con seni più densi sono a più elevato rischio di cancro al seno, sottolinea Gregory Longmore, professore di oncologia molecolare alla Washington e coautore dell'articolo, spiegando come la maggiore densità mammaria sia causata dall'eccesso di una proteina strutturale, il collagene. Lavorando su modelli murini di cancro al seno e su campioni cellulari prelevati da donne con tumore mammario, Longmore e colleghi hanno dimostrato che una proteina ubicata alla superficie delle cellule tumorali, la DDR2, Discrete Indomine Receptor 2, legandosi al collagene attiva un percorso a più fasi che spinge le cellule tumorali a diffondersi nell'organismo. Non avevamo idea che DDR2 fosse capace di tanto. Le sue funzioni non erano ben comprese, ma la proteina non era finora implicata nella genesi del cancro, tantomeno quello mammario, osserva il ricercatore. Ma all'estremità opposta della catena di eventi innescati da DDR2 c'è un'altra proteina, SNIL1, che al contrario della precedente è da tempo nota per essere coinvolta nello sviluppo del tumore al seno metastatico. DDR2 contribuisce a mantenere elevati i livelli di SNIL1 all'interno del nucleo delle cellule tumorali, requisito necessario per la metastatizzazione, riprende il ricercatore e aggiunge. Anche se non è l'unica proteina a mantenere elevati i livelli di SNIL1, DDR2 è quella con le migliori caratteristiche per essere bersaglio di farmaci. È espressa solo ai margini del tumore ed è sulla superficie delle cellule. Quindi è facilmente accessibile. DDR2 non avvia l'aumento di SNIL1, ma, piuttosto, la mantiene elevata grazie a un legame costante con il collagene. Se questo legame è inibito, la cellula rimane maligna, ma perde l'aggressività. Così un farmaco capace di impedire il legame tra DDR2 e collagene non distruggerebbe il tumore, ma ne bloccherebbe l'aggressività, inibendo sia l'infiltrazione dei tessuti circostanti, sia la produzione di metastasi a distanza. Fonte. Nature Cell Biology. 2013 maggio 5.
Osteoporosi, terapia combinata, sembra offrire vantaggi. Una ricerca appena pubblicata su Lancet segnala la possibilità di combinare efficacemente un farmaco anabolico, il teriparatide, con il denosumab, che ha funzione anticatabolica, ottenendo un aumento della densità minerale ossea superiore rispetto sia alla terapia con ciascuno dei farmaci da soli, sia alle altre terapie finora sperimentate nelle donne in postmenopausa con osteoporosi. Una ricerca appena pubblicata su Lancet segnala la possibilità di combinare efficacemente un farmaco anabolico, il teriparatide, con il denosumab, che ha funzione anticatabolica, ottenendo un aumento della densità minerale ossea superiore rispetto sia alla terapia con ciascuno dei farmaci da soli, sia alle altre terapie finora sperimentate nelle donne in postmenopausa con osteoporosi. Finora i tentativi di combinare i due approcci non avevano avuto successo, ma il gruppo di ricercatori dell'Università di Boston diretti da Benjamin Leder sembra aver trovato il bandolo della matassa. In uno studio su 94 donne in postmenopausa, sponsorizzato da Amgen, Eli Lilly e National Center for Research Resources, hanno creato tre bracci che hanno ricevuto teriparatide, 20 microgrammi al giorno, denosumab, 60 mg ogni 6 mesi, o entrambi per 12 mesi. Le donne sono state quindi sottoposte a vari esami per misurare i cambiamenti nel tratto lombare della colonna, nell'anca e nel collo del femore con raggi X a basso dosaggio, seguendo anche a 3, 6 e 12 mesi l'evoluzione di biomarcatori dell'osso rispetto all'inizio del trial. Con un'analisi sulla base dell'Intention to Treat, Leder e colleghi hanno osservato che la combinazione ottiene un miglioramento significativamente più marcato della densità minerale ossea nel tratto lombare della colonna, nell'anca e nel collo del femore rispetto a ciascuna terapia singola. I nostri risultati dimostrano che la combinazione di denosumab e teriparatide accresce la densità ossea più di ciascuna terapia singola, molto probabilmente perché il denosumab è in grado di bloccare in modo potente la perdita ossea anche quando somministrato insieme a un agente anabolico come il teriparatide, conclude Leder. Più cauto appare il commento pubblicato nello stesso numero del settimanale britannico da Richard Astell, direttore del Mellanby Centre for Bone Research, e Jennifer Walsh dell'Università di Sheffield, nel Regno Unito. Rimane da scoprire se la combinazione conserva l'efficacia, giacché a 12 mesi le concentrazioni medie del marcatore PNP della formazione ossea non differivano più tra la combinazione e il solo denosumab. Anche la sicurezza di questa combinazione deve essere esplorata, come pure l'effetto della sospensione del teriparatide, il cui uso è previsto per un massimo di 24 mesi. Infine concludono i due esperti inglesi, occorre quantificare la riduzione del rischio di frattura, così da poter valutare il rapporto tra costo ed efficacia. Fonte: The Lancet, Early Online Publication, 15 maggio 2013.
Obesità pericolosa già a 20 anni. Essere obesi a 20 anni aumenta il rischio di diabete, trombi potenzialmente fatali e attacchi di cuore, riducendo così la probabilità di arrivare alla mezza età. Essere obesi a 20 anni aumenta il rischio di diabete, trombi potenzialmente fatali e attacchi di cuore, riducendo così la probabilità di arrivare alla mezza età. Lo indica uno studio danese pubblicato online su BNewOpen. Negli adulti l'obesità è associata a un aumentato rischio cardiovascolare di diabete, ma non si sa se avere un indice di massa corporea, IMC, elevato da giovani rafforzi tale associazione. Per chiarire questo aspetto, un gruppo di ricercatori dell'ospedale universitario di Aarhus, in Danimarca, insieme a epidemiologi e biostatistici statunitensi, ha seguito per 33 anni una coorte di 6.522enni danesi. Per tutti i soggetti, maschi nati nel 1955, erano disponibili i risultati dei test fisici e psicologici cui erano stati sottoposti per l'idoneità al servizio militare. I dati riguardanti il peso hanno evidenziato che la maggior parte dei ragazzi, 83%, era nella norma, con IMC tra 18,5 e 25, il 5% era sottopeso e l'1,5% era obeso, con IMC uguale o superiore a 30. Durante gli oltre 30 anni di follow-up, a circa la metà dei ragazzi obesi sono stati diagnosticati diabete di tipo 2, ipertensione, infarto del miocardio, ictus o tromboembolismo venoso, oppure il decesso era avvenuto prima dei 55 anni. C'è di più. Il rischio di sviluppare diabete era ben 8 volte maggiore nei ragazzi obesi rispetto ai loro coscritti normopeso, mentre la probabilità di andare incontro a un trombo potenzialmente fatale era 4 volte maggiore. Le probabilità di ipertensione, attacchi cardiaci e morte risultavano raddoppiate in coloro che erano obesi già a 20 anni. Abbiamo calcolato che ogni incremento di una unità nell'IMC corrispondeva a un aumento del 20% della probabilità di sviluppare diabete, del 10% di tromboembolismo e ipertensione e del 5% di infarto, puntualizza Morten Schmidt, primo firmatario dell'articolo. E sottolinea. Globalmente, negli uomini obesi a 20 anni, abbiamo registrato un aumento del rischio assoluto di tutte queste malattie pari al 30%. Fonte: BN Lunga Open 2013.
Con la dieta mediterranea la mente non decade. Mangiare pesce, pollo e insalata evitando carne rossa, salumi e latticini preserva memoria e pensiero. La dieta mediterranea colpisce ancora. Mangiare pesce, pollo e insalata evitando carne rossa, salumi e latticini preserva memoria e pensiero. In altre parole, con la dieta mediterranea cala il rischio di decadimento cognitivo legato all'età, afferma Georgios Tsigoulis dell'Università di Atene, professore associato di neurologia all'Università dell'Alabama, Stati Uniti, e primo firmatario di un articolo pubblicato su Neurology. La demenza è un disturbo comune tra gli anziani, con una prevalenza di circa il 15% tra i settantenni. Attualmente non esistono strategie per prevenirla né terapie in grado di risolverla, spiega il neurologo. Tuttavia, studi epidemiologici suggeriscono che fattori legati alla dieta si associano a un basso rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer, una delle cause più frequenti di demenza. La dieta mediterranea è un modello alimentare caratterizzato da un elevato consumo di alimenti di origine vegetale e olio d'oliva, con basso apporto di grassi saturi. Seguire questo tipo di regime alimentare non solo allunga la sopravvivenza, abbassando il rischio cardiovascolare e la mortalità per cancro, ma riduce anche le probabilità di Alzheimer, spiega Tsigoulis. Proprio per chiarire il legame tra demenza e dieta mediterranea, insieme ai colleghi, il neurologo greco ha valutato l'associazione tra adesione alla dieta mediterranea e deterioramento della funzione cognitiva nei 17.478 afroamericani e caucasici partecipanti allo studio REGARDS, Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke Study, partito tra il 2003 e il 2007 e ancora in corso. L'adesione è stata calcolata con un questionario, mentre lo stato cognitivo è stato valutato al momento dell'arruolamento nello studio e annualmente durante un follow-up medio di circa 4 anni. I risultati? Chi seguiva la dieta mediterranea aveva il 19% in meno di probabilità di sviluppare disturbi cognitivi o di memoria. Senza differenze tra afroamericani e caucasici, ma con significatività minore tra i partecipanti e malati di diabete. La dieta è solo una delle componenti di uno stile di vita che può ridurre i disturbi cognitivi negli anziani. Esercizio fisico, controllo del peso, astensione dal fumo e cura di diabete e ipertensione sono ugualmente importanti, conclude il ricercatore. Fonte: Neurology 2013.
Omega 3 globuli rossi marker dell'invecchiamento cerebrale. Un regime alimentare carente in acidi grassi omega 3 può causare un più rapido invecchiamento cerebrale e un peggioramento delle capacità mnemoniche. Questo secondo i dati di uno studio statunitense, recentemente pubblicati sulla rivista dell'American Academy of Neurology. Un elevato introito dietetico unito ad alte concentrazioni circolanti di acidi eicosapentaenoico, EPA, e docosahexaenoico, DA, sono stati correlati a un minor rischio di demenza. Resta da chiarire quali siano i meccanismi sottostanti a questa correlazione. Per farlo, un team multidisciplinare statunitense ha misurato i livelli di globuli rossi, RBC, EPA e DA in 1575 soggetti non affetti da demenza, 854 erano donne e l'età media era di 67,9 anni, e li ha correlati alle prestazioni ottenute nei test cognitivi e con il volume cerebrale determinato attraverso le immagini fornite dalla risonanza magnetica, previo aggiustamento per età, sesso e livello scolastico, e hanno approntato un primo modello, modello A. Successivamente hanno introdotto nell'analisi altre variabili. La PoE4 e l'omocisteina, modello B, l'attività fisica e l'indice di massa corporea, modello C, e i tradizionali fattori di rischio vascolare, modello D. I risultati. Nei partecipanti con valori di RBC e DA nel quartile inferiore si sono riscontrati un più piccolo volume cerebrale e un maggior volume di iperintensità della sostanza bianca rispetto agli altri soggetti analizzati, e l'associazione si è mantenuta nell'analisi multivariata. Inoltre, bassi livelli di DA e di indice omega 3, RBC, DA, EPA, si sono associati a punteggi inferiori nei test di memoria visiva, delle funzioni esecutive e del pensiero astratto. Il ruolo dell'alimentazione. Questi risultati estendono le osservazioni già compiute nel cardiovascolare Health Study, un importante studio americano che in passato aveva mostrato come un consumo di almeno 3 porzioni settimanali di pesce si fosse associato a una riduzione del rischio di anomalie vascolari cerebrali. I risultati sono particolarmente interessanti anche in considerazione del fatto che la biosintesi di EPA e DA dai loro precursori, gli acidi linolenici, decresce con l'avanzare dell'età ed è quindi sempre più importante l'apporto derivato dagli alimenti. I meccanismi d'azione. Anche sulla base degli studi precedenti, gli autori esaminano i meccanismi attraverso cui si suppone che gli omega 3 proteggano la funzionalità cerebrale. DA e EPA hanno diversi effetti positivi sul sistema circolatorio, riducendo la pressione sanguigna, i rischi di trombosi, l'infiammazione e i livelli di trigliceridi. Attraverso una combinazione di questi meccanismi, possono ritardare l'invecchiamento cognitivo e strutturale del cervello. Inoltre gli omega 3 influenzano l'azione delle proteine di membrana e potrebbero essere collegate più direttamente alla patogenesi neurodegenerativa dell'Alzheimer. Fonte Neurology.
Indubbio protezione cardiovascolare da omega 3. Gli acidi grassi omega 3 possono essere protettivi nei confronti delle malattie cardiovascolari, ma l'evidenza al proposito non è netta e qualsiasi tipo di beneficio è quasi certamente non così rilevante come precedentemente ritenuto. È questo il giudizio formulato da un team di ricercatori dell'Università di Sydney, guidato da Srdan Kotwal, al termine di una revisione sistematica con meta-analisi dei dati presenti in letteratura. Dopo aver effettuato una ricerca sui principali archivi elettronici di tutti i trial randomizzati relativi all'utilizzo di integratori alimentari, interventi nutrizionali o entrambi, sono stati selezionati 20 studi, per un totale di 63.030 partecipanti e oltre 6.000 eventi cardiovascolari maggiori. L'OTE come primario era composto da diversi eventi cardiovascolari, infarto miocardico, ictus, morte cardiovascolare. OUTE come se secondari erano rappresentati da aritmia, eventi cerebrovascolari, ictus emorragico, ictus ischemico, rivascolarizzazione coronarica, scompenso cardiaco, mortal, ità totale, mortalità non vascolare, nefropatia allo stadio terminale. Non si è rilevato alcun effetto generale degli acidi grassi omega 3 sugli eventi cardiovascolari compositi, rischio relativo, RR 0,96. 95% C, 0, 90, 1, 0, 3, P uguale 0 e 24, o sulla mortalità totale, RR, 0,95, 95% C, 0, 86, 1, 0, 4, P uguale 0 e 28. Gli Omega 3 hanno invece mostrato di svolgere un'azione protettiva rispetto alla morte vascolare, RR. 0,86, 95% C, 0, 75, 0, 99, P uguale 0 e 03, ma non contro gli eventi coronarici, RR. 0,86, 95% C, 0, 67, 1, 11, P uguale 0 e 24. Gli eventi avversi sono risultati più comuni nel gruppo in trattamento rispetto al placebo, RR. 1 e 18, 95% C, 1, 0, 2, 1, 37, P uguale 0 e 03, principalmente a causa di un eccesso di effetti collaterali gastrointestinali. Questa revisione, sottolineano gli autori, fa sorgere rilevanti interrogativi sull'uso degli integratori a base di olio di pesce per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, come raccomandano molte linee guida. Vi è da sottolineare che l'eterogeneità degli studi clinici coinvolti potrebbe aver contribuito all'assenza di risultati positivi emersa da questa meta-analisi. Sono stati evidenziati, infatti, effetti diversi a seconda dei sottogruppi. Risultati mediamente migliori in trials con soggetti di età media inferiore o comprensivi di una più bassa porzione di soggetti ipertesi o affetti da diabete mellito. Fonte: CIRC Cardiovascular Outcomes.